Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione a una lettera che la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò esattamente 20 anni fa, nel 2004, indirizzata ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. È un tema che ha accompagnato questi 20 anni, in cui è stata diffusa ampiamente nel pensiero, nelle scuole, nei mezzi di comunicazione e, diciamo così, nella cultura in generale, un'ideologia, la cosiddetta ideologia del gender, che mette in discussione la natura sessuata della persona, cioè mette in discussione il fatto che l'uomo sia maschio o femmina. È un'ideologia che in qualche modo porta a compimento quel itinerario di intellettuale del pensiero che poi è diventato costume, è diventata prassi, iniziata negli anni 60, nella seconda metà del Novecento, esplosa nella cosiddetta rivoluzione antropologica o culturale che prende il nome dall'anno il 1968 ed è largamente e profondamente penetrata nel corpo sociale. Il gender, cioè l'ideologia che mette in discussione la sessualità, la natura sostanzialmente dell'uomo, è l'esito finale di questo itinerario, che è cominciato con il femminismo, con la rivendicazione dei movimenti femminili di avere gli stessi diritti, lo stesso potere degli uomini, che era, secondo loro, in deficit nella cultura cosiddetta, così veniva chiamata, maschilista, che ha dominato le società borghesi dell'Ottocento e del Novecento. Certamente c'erano delle ingiustizie, c'erano delle strutture e questa rivoluzione culturale, antropologica, ha cercato di sfruttare queste ingiustizie, non promuovendo delle riforme che avrebbero tentato di rimediare alle stesse ingiustizie, ma proponendo un radicale cambiamento, una radicale rivoluzione antropologica che ha messo in discussione i fondamenti della cultura che si ispirava al diritto naturale, al cristianesimo, al magistero della Chiesa, alla rivelazione cristiana. Il femminismo, dunque, che assume prima una fase rivendicativa e poi con l'ideologia gender, la negazione della natura sessuata dell'uomo, ma in generale questa rivolta contro l'istituto della famiglia come cellula base della società, fondata sul matrimonio indissolubile per sempre fra un uomo e una donna. Una rivoluzione sessuale, come veniva chiamata, che contestava la legge morale insegnata per secoli, sintetizzata nei 10 comandamenti, ma anche e soprattutto nell'idea di purezza, di controllo di sé, di amore destinato a trasmettere la vita e di amore per sempre fra l'uomo e la donna, fra il marito e la moglie, alla base appunto di quell'istituto fondamentale in tutte le civiltà e certamente e particolarmente nella civiltà cristiana nata nel corso dei secoli, grazie alla prima evangelizzazione che ha prodotto, diciamo così, ha edificato, ha costruito la cristianità in Occidente e in Oriente. A partire, diciamo, dal 1994-95, con le conferenze internazionali del Cairo prima nel 94 e poi a Pechino nel 1995, l'ideologia gender è diventata una proposta che è stata offerta a tutti i governi da parte di questi organismi sovranazionali che operavano all'interno delle Nazioni Unite e che sono venuti alla luce proprio in quei 2 anni. Grazie all'accortezza dell'allora pontefice Carlo Wojtyła, Giovanni Paolo II, il disegno, diciamo così, di mettere in discussione la natura sessuata dell'uomo è venuto allo scoperto perché in quegli anni, di fronte alle 2 grandi conferenze internazionali, Papa Giovanni Paolo II scrisse 2 lettere importanti dirette agli organizzatori di queste conferenze e poi rivolte a tutti i governi. Perché per denunciare appunto questo tentativo che cominciava allora, no? Attraverso l'apparizione nei documenti istituzionali, nei documenti che circolavano durante le conferenze internazionali dell'ONU, che sostituivano la parola sesso con la parola gender, che appunto legavano il genere alla cultura, il sesso alla natura, e dicevano che gli uomini e le donne avevano il diritto di scegliere il proprio orientamento sessuale, che non poteva essere quest'ultimo segnato dalla natura, ma doveva essere segnato dalla libertà di scegliere, quindi dalla volontà del soggetto, il quale poteva rifiutare l'imposizione culturale che lo faceva essere maschio o femmina. Secondo questa ideologia, non si tratta di una realtà, cioè il fatto che l'uomo nasca maschio o femmina, così come il suo corpo, la sua psicologia, la sua, realtà di persona, indica, ma doveva essere al di là appunto della natura sessuata, al di là del corpo, doveva essere la libera volontà degli uomini e delle donne di scegliere quale fosse il proprio orientamento sessuale e di scegliere anche di poter cambiare il proprio orientamento nel corso della vita. Quindi una società fluida, segnata appunto dalla fluidità degli orientamenti sessuali, che potevano cambiare anche rispetto alle proprie indicazioni corporali, ma potevano anche cambiare nel corso del tempo, perché non ci doveva essere nulla di stabile, di dato, di predefinito. Era ed è un attacco molto frontale, molto diretto alla realtà, cioè alla natura, e indirettamente anche al creatore di questa natura, perché è evidente che se io mi sento femmina, pur avendo le caratteristiche sessuali del maschio, o viceversa, è chiaro che chi mi ha dato queste caratteristiche, mi ha fatto nascere in questo modo, viene messo in discussione, non viene più considerato come un Dio buono, come un creatore che vuole la mia felicità, ma viene considerato come l'origine della mia sofferenza, della mia infelicità, eccetera. Naturalmente questo non significa che non ci siano dei soprattutto acuiti nella società contemporanea dalla crisi della famiglia, dall'assenza spesso del padre o della madre per varie ragioni, e che ha, secondo gli studiosi che si sono occupati di questo aspetto, ha spesso determinato l'incertezza sulla propria identità di molti giovani, soprattutto nella fase adolescenziale della loro vita, che, come tutti sappiamo, è una fase molto delicata, è una fase di dubbi, di incertezze che la cultura oggi dominante acuisce invece di cercare di affrontare e risolvere nel rispetto della realtà della natura. E così molti giovani, in questi 20, 20 ma anche più anni, hanno patito, hanno sofferto di questa incertezza, di questi dubbi, di questa fluidità favorita anche dalla cultura, dal pensiero dominante, e sono fortemente aumentati di numero gli uomini e le donne, i giovani soprattutto, e le giovani incerti, diciamo, sulla loro identità, e diciamo così, sostenuti dalla propaganda intensa e molto profonda, pregnante, dei movimenti gay, omosessualisti, che diciamo così, sono cresciuti. Più che numericamente, sono cresciuti soprattutto per la loro capacità di influenzare la cultura, le istituzioni, le forze politiche, i giornali, la stampa, eccetera, in questi 20 anni. Dopo gli avvertimenti di Giovanni Paolo II nel 94 e nel 95, nel 2000 uscì un importante documento sull'ideologia gender del Pontificio Istituto per la Famiglia, che si chiama Matrimonio, Famiglia e Unione di Fatto, se non ricordo male, e infine nel 2004 uscì questa lettera che vorrei leggere con voi in questa trasmissione e anche nelle prossime che ci saranno qui al martedì. È una lettera che rientra nel magistero ordinario della Chiesa Cattolica, perché è stata approvata, letta e approvata dal pontefice, che appunto era Giovanni Paolo II. È una lettera firmata dal prefetto della Congregazione della Fede di allora, che era il cardinale Ratzinger, che poi l'anno successivo diventerà Papa Benedetto XVI, e quindi è una lettera, diciamo così, è una tappa del magistero ordinario della Chiesa Cattolica. Esperta in umanità, la Chiesa è sempre interessata a ciò che riguarda l'uomo e la donna. In questi ultimi tempi si è riflettuto molto sulla dignità della donna, sui suoi diritti e doveri nei diversi settori della comunità civile ed ecclesiale. Avendo contribuito all'approfondimento di questa fondamentale tematica, in particolare con l'insegnamento di Giovanni Paolo II, la Chiesa è oggi interpellata da alcune correnti di pensiero, le cui tesi spesso non coincidono con le finalità genuine della promozione della donna. Il presente documento, dopo una breve presentazione e valutazione critica di alcune concezioni antropologiche odierne, intende proporre riflessioni ispirate dai dati dottrinali dell'antropologia biblica, indispensabili per salvaguardare l'identità della persona umana, circa alcuni presupposti per una retta comprensione della collaborazione attiva nel riconoscimento della loro stessa differenza tra uomo e donna nella Chiesa e nel mondo. Queste riflessioni inoltre vogliono proporsi come punto di partenza per un cammino di approfondimento all'interno della Chiesa e per instaurare un dialogo con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, nella sincera ricerca della verità e nel comune impegno a sviluppare relazioni sempre più autentiche. La Chiesa si rende conto di questo grande problema e anche di questo grande mutamento antropologico in corso nella storia e decide quindi di scrivere questa lettera sulla, che sostanzialmente, al di là di alcuni passaggi che adesso vedremo subito nell'incipit del documento, al di là di questi passaggi relativi al modo di affrontare il tema da parte dell'ideologia gender, al di là di questo è un documento che cerca di riproporre, approfondire, spiegare, insomma, mettere a nostra disposizione alcuni elementi di antropologia biblica, cioè chi è l'uomo, chi è la persona, secondo la rivelazione, secondo il Magistero della Chiesa, ma anche secondo la realtà della natura creata dell'uomo. Il problema, qual è il problema? In questi ultimi anni, scrive il documento, si sono delineate nuove tendenze nell'affrontare la questione femminile. Una prima tendenza sottolinea fortemente la condizione di subordinazione della donna allo scopo di suscitare un atteggiamento di contestazione. La donna, per essere se stessa, si costituisce quale antagonista dell'uomo. Agli abusi di potere, essa risponde con una strategia di ricerca del potere. Questo processo porta a una rivalità tra i sessi, in cui l'identità e il ruolo dell'uno sono assunti a svantaggio dell'altro, con la conseguenza di introdurre nell'antropologia una confusione deleteria che ha il suo risvolto più immediato e nefasto nella struttura della famiglia. Allora, c'è la prima tendenza, che è questa qui, e che è quella del femminismo storico, che, ripeto, parte da un dato oggettivo nel senso che nelle società dell'Ottocento, del Novecento, la donna ha sempre avuto un ruolo pubblico diverso, subordinato, inferiore a quello dell'uomo. Per fare solo un esempio, il diritto di voto, no? Il diritto di voto è arrivato per le donne molto più tardi che per gli uomini, perché è cambiato completamente anche il sistema politico. Una volta era la famiglia che votava, cioè ci si metteva d'accordo all'interno della famiglia, in alcuni stati, non dappertutto, e le famiglie esprimevano un voto unico. Quando gli anni successivi alla Rivoluzione francese è stato scardinato un sistema sociale basato sugli ordini, sui corpi, sulle comunità, diciamo così, e si è scelto di mettere alla base del sistema sociale l'individuo, è cambiato completamente il modo di vivere la vita sociale, la vita politica, la vita pubblica. L'individuo è diventato il punto di riferimento, ma l'individuo uomo è solo successivamente, molto successivamente, anche l'individuo donna. Il cristianesimo ha, diciamo così, criticato l'individualismo che sta alla base delle ideologie nate dalla Rivoluzione francese, in particolare il liberalismo, e ribadendo come l'uomo è un essere sociale, è una persona, una persona portatrice di diritti che non le vengono riconosciuti dalle strutture politiche superiori, sostanzialmente dallo Stato, ma che sono propri della persona. Cioè io ho diritto alla vita, ho il diritto a sposarmi, a fare una famiglia, a studiare, a lavorare, perché sono diritti intrinseci alla mia natura di persona creata e creata come essere relazionale, cioè come essere che raggiunge la sua perfezione attraverso le relazioni che instaura con altri nel corso della vita. L'uomo è chiamato al matrimonio, ma l'uomo è chiamato anche a mettersi insieme ad altri per raggiungere tutti gli obiettivi sociali, politici, economici che caratterizzano la vita delle persone. L'uomo è un essere relazionale. E quindi le sue relazioni, a cominciare dal matrimonio, non sono un accidente, ma sono essenziali, sono fondamentali. La Chiesa ha ricordato questo dato, criticando l'individualismo, e sostanzialmente ribadendo la propria dottrina sociale, che è appunto fondata sul principio della solidarietà fra gli uomini, ma anche della sussidiarietà fra gli uomini. Cioè sul fatto che la società tra l'individuo e lo Stato conosce la presenza di tutta una serie di corpi intermedi per aiutare i singoli a raggiungere i loro obiettivi umani. La famiglia che trasmette la vita, che è la base della società, ma anche gli ordini sociali, i sindacati, tutti quei corpi intermedi che aiutano le persone singole a raggiungere determinati obiettivi che possono essere perseguiti e raggiunti soltanto attraverso la relazione, le relazioni che vengono instaurate con gli altri. Questo ha fatto la Chiesa di fronte all'individualismo, ribadendo appunto che la persona non è un individuo a sé stante, ma è una persona in relazione con altre, e che queste relazioni devono essere il più possibile salvaguardate, ma anche promosse. Una seconda tendenza emerge sulla scia della prima. Per evitare ogni supremazia dell'uno o dell'altro sesso, si tende a cancellare le loro differenze, considerate come semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. Cioè, che cosa ha proposto questa seconda fase, diciamo così, del femminismo? Non più la contrapposizione, la lotta, l'equivalente della lotta di classe, no? Le femmine contro i maschi, ma l'eliminazione della differenza. Cioè tutto questo, si dice, nell'ideologia gender, nasce dalla differenza sessuale fra l'uomo e la donna, differenza che ha delle ripercussioni sociali, politiche, economiche, culturali, eccetera. Allora la soluzione è eliminare la differenza. Capite che cosa è successo? E guardate che il modo di operare di queste forze rivoluzionarie, chiamiamole ha come presupposto proprio questo, cioè ci sono delle storture, dei difetti, delle cose che non vanno bene, anche gravi, che devono essere cambiate. Ma mentre il buon senso, oltre che il cristianesimo, induce a riformare queste ingiustizie, questi errori, a cambiarli, ma non a mettere in discussione tutta la società, semplicemente a cercare di far guarire il corpo curandone la parte ammalata, Questa è la logica delle riforme. E la società, un po' come anche la Chiesa, come diceva il cardinale Ratzinger, è sempre reformanda, cioè c'è sempre qualche cosa da migliorare, da mettere a posto. È un po' come una casa, una casa più è grande, più ha sempre qualche cosa da mettere in ordine, da cambiare, da aggiustare, eccetera. No? Difficile, soprattutto, ripeto, in una casa grande, che ci sia un periodo lungo in cui non ci sia qualche cosa da aggiustare, da mettere a posto. La società, per analogia, è lo stesso, ci sono sempre dei problemi, ma la differenza è che mentre queste forze rivoluzionarie di fronte al problema cercano una soluzione che elimini il problema, eliminando anche i soggetti. Cioè, è chiaro che nel sistema sociale precedente alla Rivoluzione francese c'erano delle cose che non andavano bene, che dovevano essere riformate. È chiaro che, lo vediamo anche adesso, spesso questi corpi intermedi tendono a diventare delle lobby e tendono a impedire le riforme che potrebbero pregiudicare il proprio benessere, la propria situazione, di potere, di influenza, eccetera. Ma l'alternativa a questo non è la rivoluzione, cioè l'azzeramento, l'eliminazione di tutte le differenze di questi corpi, eccetera. Non è la creazione di uomini tutti uguali e irreggimentati come nei sistemi totalitari. In particolare nei sistemi totalitari marxisti, ma anche in quelli nazionalsocialisti, eccetera. La soluzione è riformare, o meglio, far guarire, curare la parte del corpo della società ammalata senza distruggere tutta la società. Queste forze invece operano, hanno sempre operato al contrario. Per esempio, di fronte alla questione operaia, che indubbiamente c'era alla metà dell'Ottocento, c'era una situazione di sfruttamento, soprattutto nelle grandi città industriali che stavano nascendo nell'Inghilterra, nel nord dell'Europa, eccetera. Ma la soluzione non era né quella di fermare la rivoluzione industriale, il cambiamento prodotto dall'industrializzazione, che non sarebbe stato accettato, capito, ma proprio perché poi l'uomo tende sempre a migliorare le proprie condizioni e sembrava allora che l'industrializzazione avrebbe permesso agli uomini di vivere meglio, eccetera. Ma la soluzione proposta dalle forze, diciamo così, rivoluzionarie, è proprio quella di eliminare il problema. Eliminando il corpo ammalato, no? In una notte d'agosto del 1791, se non mi ricordo male, con una legge, la legge Le Chapelier, furono eliminati tutti i corpi intermedi. Fu abolito il cosiddetto sistema feudale la notte del 4 agosto del 1789. Cioè fu abolito quel modo di organizzare la società che la prevedeva divisa in ordini, in corpi, non in singoli individui. Allora c'era molto da riformare sicuramente perché c'erano delle cose che non andavano bene. Ma senza con questo eliminare, distruggere tutto. La rivoluzione scelse invece, la rivoluzione francese scelse invece la strada dell'eliminazione di tutto. Cioè c'è un problema, beh, buttiamo la bomba e il problema si risolve. No, non è così che funziona. E il tempo successivo, i 200 e rotti anni successivi, ci hanno dimostrato che non funzionava bene così, perché pur avendo seguito questa strada, che poi verrà ripresa, ampliata dalle altre forze politiche che nasceranno, in primis il socialcomunismo, Il risultato per la società, in questo caso per l'Europa, fu veramente un risultato devastante. Allora, per eliminare i problemi dovuti alla differenza tra l'uomo e la donna, che certamente erano problemi da risolvere perché erano palesi ingiustizie, vengono eliminati, o meglio, viene fatta la proposta di eliminare l'uomo e la donna, la differenza fra il maschio e la femmina. In realtà, cioè in questo livellamento, la differenza corporea, chiamata sesso, viene minimizzata. Mentre la dimensione strettamente culturale, chiamata genere, è sottolineata al massimo e ritenuta primaria. L'oscurarsi della differenza o dualità dei sessi produce conseguenze enormi a diversi livelli. Questa antropologia, che intendeva favorire prospettive ugualitarie per la donna, liberandola da ogni determinismo biologico, di fatto ha ispirato ideologie che promuoveranno, ad esempio, la messa in questione della famiglia, per sua indole naturale biparentale, cioè maschio e femmina, padre-madre, composta appunto di padre e di madre, ha comportato l'equiparazione dell'omosessualità all'eterosessualità, e ha provocato un modello nuovo di sessualità polimorfica. Anche qui molto attenti, no, qui non si tratta di demonizzare l'omosessualità. È un problema misterioso quanto alla sua origine, così si esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica. È un problema acuito nel nostro tempo dalla crisi della famiglia, soprattutto per quanto riguarda l'omosessualità maschile, dalla crisi della figura paterna, spesso assente o comunque inconsistente. E quindi, diciamo così, questa nuova fase del processo rivoluzionario ha creato, ha favorito, diciamo così, la creazione e la diffusione di questa ideologia che mette in discussione proprio la differenza fra il maschio e la femmina. La radice immediata della suddetta tendenza si colloca nel contesto della questione femminile, ma la sua motivazione più profonda va ricercata nel tentativo della persona umana di liberarsi dai propri condizionamenti biologici. Attenzione qui che entra in scena la tecnica. Allora, io ho delle difficoltà, la tecnologia mi permette di superare queste difficoltà. Allora, qui bisogna stare molto attenti, il punto è molto delicato. È chiaro che ci sono delle difficoltà fisiche che ciascuno di noi ha, che possono essere, che devono essere corrette, migliorate, per avere la possibilità di vivere bene, magari di avere dei figli, di lavorare tranquillamente, senza patemi d'animo, senza sofferenze, eccetera. Diverso è quando uno dice, vabbè, ci sono delle difficoltà, eliminiamo qualsiasi forma di condizionamento biologico. Mentre prima si cercava di portare le donne sullo stesso livello degli uomini, a livello politico, sociale, economico, eccetera, pensate alla legge sulle pari opportunità, che è una legge un po' sciagurata, diceva come? Tu tratti le donne come degli esseri subumani di secondo piano, che devono essere presenti a livello politico, economico, sociale, lavorativo, eccetera. Devono essere presenti con la forza della legge nei consigli di amministrazione, nei partiti, nelle candidature. Ma è normale? Cioè, è normale che una donna debba per forza far parte di un consiglio di amministrazione, che non può essere costituito dai migliori, i più adatti, i più capaci. No, deve essere costituito il consiglio di amministrazione della tale azienda da uomini e donne, secondo una percentuale scelta, eccetera. Anche questo è incredibile, ma è una delle caratteristiche, diciamo così, di questa ideologia. Secondo questa prospettiva antropologica, la natura umana non avrebbe in se stessa caratteristiche che si imporrebbero in maniera assoluta. Ogni persona potrebbe o dovrebbe modellarsi a suo piacimento, dal momento che sarebbe libera da ogni predeterminazione legata alla sua costituzione essenziale. Questa prospettiva, dice il documento, ha molteplici conseguenze. Anzitutto si rafforza l'idea che la liberazione della donna comporti una critica alle sacre scritture, che trasmetterebbero una concezione patriarcale di Dio alimentata da una cultura essenzialmente maschilista. In secondo luogo, tale tendenza considererebbe privo di importanza è ininfluente il fatto che il figlio di Dio abbia assunto la natura umana nella sua forma maschile. Dinanzi a queste correnti di pensiero, la Chiesa, illuminata dalla fede in Gesù Cristo, parla invece di collaborazione attiva. Cioè, marito e la moglie, l'uomo e la donna, devono collaborare, ma attivamente, non così, vagamente. Proprio nel riconoscimento della stessa differenza tra uomo e donna. Per comprendere meglio il fondamento, il senso e le conseguenze di questa risposta, conviene tornare, sia pur brevemente, alla Sacra Scrittura, ricca di umana sapienza, in cui questa risposta si è manifestata progressivamente grazie all'intervento di Dio a favore dell'umanità. I fondamenti antropologici dell'antropologia, scusate, i dati fondamentali dell'antropologia biblica. Cos'è l'antropologia biblica? È la concezione dell'uomo che emerge dalla lettura della Sacra Scrittura, cioè dalla lettura della Bibbia. Una prima serie di testi biblici da esaminare sono i primi tre capitoli della Genesi. Essi ci collocano nel contesto di quel principio biblico in cui la verità rivelata sull'uomo come immagine e somiglianza di Dio costituisce l'immutabile base di tutta l'antropologia cristiana. Sono tutte citazioni che provengono appunto o dal Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia, matrimonio, unione di fatto del 2000, o da alcuni documenti di Giovanni Paolo II, per esempio l'enciclica Fides et Ratio, oppure quella sulla donna, Mulieris Dignitatem, oppure ricorda San Gregorio di Nissa, Sant'Agostino, in alcune delle loro opere. Nasce dalla creazione un mondo ordinato. Dove si alternano il giorno e la notte, ci sono le erbe, gli alberi, i pesci e gli uccelli, tutti secondo la loro specie. Nasce un mondo ordinato a partire da differenze che d'altra parte sono altrettante promesse di relazioni. Ecco, queste differenze vanno viste come promesse di relazioni. Io creo, adesso lo vedremo, ma la Bibbia nel Genesi ci ricorda come la donna fu creata proprio perché l'uomo non fosse solo. dentro la creazione c'erano gli animali, c'erano le piante, c'erano i minerali, c'erano tante cose, ma come dirà Adamo, non c'era qualcuno che potessi amare con tutto me stesso. Non c'era stato il miracolo della creazione della donna per costituire una comunione, cioè un'unione con la, do, dal, della, la parte della donna con l'uomo e viceversa. E questo sicuramente è il passaggio più importante da tenere sempre presente. Il secondo racconto della creazione conferma in modo inequivocabile l'importanza della differenza sessuale. Una volta plasmato da Dio e collocato nel giardino di cui riceve la gestione, colui che è designato, ancora con termine generico come Adam, fa esperienza di una solitudine che la presenza degli animali non riesce a colmare. Mi viene da fare una battuta, oggi ci sono più animali nei giardini di bambini, cani soprattutto, e uno che ci passa percepisce che c'è qualche problema in questa società. Il termine disegna qui non un ruolo subalterno, ma un aiuto vitale, cioè l'aiuto che la donna, nata dalla costola dell'uomo, può portare all'uomo stesso. Lo scopo è infatti di permettere che la vita di Adam non si inabissi in un confronto sterile e alla fine mortale solamente con se stesso. È necessario che entri in relazione con un altro essere che sia al suo livello. Soltanto la donna creata dalla stessa carne, questa è carne della mia carne, e avvolta dallo stesso mistero, dà alla vita dell'uomo un avvenire. Ciò si verifica a livello ontologico, nel senso che la creazione della donna da parte di Dio caratterizza l'umanità come realtà relazionale. Guardate, queste sono parole difficili, ma sono fondamentali. Cioè la presenza della donna indica all'uomo, cioè manifesta la volontà di Dio, che l'uomo sia relazione, cioè che l'uomo costruisca la sua vita futura attraverso la relazione che instaura con la sua donna, il marito e la moglie. Vedremo quali e quanti problemi ci sono in questa relazione, ma vedremo anche come questa relazione è fondamentale almeno per due aspetti, la trasmissione della vita, ma anche la gioia, la bellezza dell'uomo, della persona, cominciare dal bambino, a vivere in una famiglia, dove c'è un papà e una mamma che si vogliono bene per sempre e che attraverso questo amore vogliono trasmettere la vita. Lo scopo è quello di permettere che la vita di Adam non si inabissi in un confronto sterile, alla fine mortale, solamente con se stesso. È necessario che entri in relazione con un altro essere che sia al suo livello. Soltanto la donna, creata dalla stessa carne e avvolta dallo stesso mistero, dà alla vita dell'uomo un avvenire. Ciò si verifica a livello ontologico, nel senso che la creazione della donna da parte di Dio caratterizza l'umanità come realtà relazionale. In questo incontro emerge anche la parola che dischiude per la prima volta la bocca dell'uomo in un'espressione di meraviglia. Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La donna, ha scritto il Papa Giovanni Paolo II, in riferimento a questo testo di Genesi, è un altro io nella comune umanità. Sin dall'inizio essi, l'uomo e la donna, appaiono come unità dei due. E ciò significa il superamento dell'originaria solitudine nella quale l'uomo non trova un aiuto che gli sia simile. Si tratta qui solo dell'aiuto nell'azione, nel soggiogare la terra? Punto di domanda. Certamente si tratta della compagna della vita, con la quale, come con una moglie, l'uomo può unirsi, divenendo con lei una sola carne e abbandonando per questo suo padre e sua madre. La differenza vitale è orientata alla comunione ed è vissuta in un modo pacifico espresso dal tema della nudità. Cioè, il fatto che fossero nudi prima del peccato originale non produceva nessuna conseguenza, nessun timore, nessuna attrazione impura. Era normale. Ora tutti e due erano nudi, dice il Genesi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. In tal modo il corpo umano, contrassegnato dal sigillo della mascolinità o della femminilità, racchiude fin dal principio l'attributo sponsale, cioè la capacità di esprimere l'amore, quell'amore appunto nel quale l'uomo persona diventa dono e mediante questo dono attua il senso stesso del suo essere ed esiste. E sempre commentando questi versetti della Genesi, il Santo Padre continua. In questa sua particolarità, il corpo è l'espressione dello spirito ed è chiamato, nel mistero stesso della creazione, ad esistere nella comunione delle persone a immagine di Dio. Nella stessa prospettiva sponsale si comprende in che senso l'antico racconto della Genesi lascia intendere come la donna, nel suo essere più profondo e originario, esista per l'altro, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. È un'affermazione, scrive la congregazione, che ben lungi dall'evocare alienazione esprime un aspetto fondamentale della somiglianza con la Santa Trinità, le cui persone, con l'avvento del Cristo, rivelano di essere in comunione di amore le une per le altre. Nell'unità dei due, che ricorda per analogia l'unità dei tre, cioè delle tre persone della Santissima Trinità, nell'unità dei due, l'uomo e la donna sono chiamati fin dall'inizio non solo a esistere uno accanto all'altra, oppure insieme, ma sono anche chiamati a esistere reciprocamente l'uno per l'altro, non soltanto l'uno accanto all'altra, ma l'uno per l'altra e l'altra per l'uomo. Il testo Genesi, secondo capitolo, indica che il matrimonio è la prima e in un certo senso la fondamentale dimensione di questa chiamata, però non è l'unica. Tutta la storia dell'uomo sulla terra si realizza nell'ambito di questa chiamata. In base al principio del reciproco essere per l'altro, nella comunione interpersonale, si sviluppa in questa storia l'integrità nell'umanità stessa, voluta da Dio, di ciò che è maschile e di ciò che è femminile. Nella visione pacifica che conclude il secondo racconto di creazione riecheggia quel molto buono che chiudeva nel primo racconto la creazione della prima coppia umana. Qui sta il cuore del disegno originario di Dio e della verità più profonda dell'uomo e della donna, così come Dio li ha voluti e creati. Per quanto sconvolte e oscurate dal peccato, queste disposizioni originarie del Creatore non potranno mai essere annullate. Qui ci fermiamo, andremo avanti, siamo appena all'inizio di questa bella lettera ai Vescovi di 20 anni fa. Bene, adesso mi fermo per rispondere alle vostre chiamate. Pronto?
Buonasera, chiamo da Trieste, le ringrazio di questa bellissima trasmissione, La chiamo perché non mi ero presa nota, la chiamo per una cosa un po', scusi, molto semplice e anche banale per colpa mia, perché non mi sono presa nota, se mi può ridire, il nome della lettera questa di Ratzinger del 2004, perché vorrei trovarla in qualche modo.
Sì, allora si chiama Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. La trova sul sito della Santa Sede, www.vatican.va, dove va poi sul testi fondamentali, Curia, ne viene fuori i nomi dei vari organismi della Curia Vaticana, tra cui il Dicastero della Dottrina della Fede, apre questa clicca su questo Dicastero della Dottrina della Fede, le appare un altro nome dove ci sono documenti. E a quel punto, cliccando su documenti, le vengono fuori tutti i documenti, tutti i testi, diciamo così, che sono stati pubblicati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che adesso si chiama Dicastero per la Dottrina della Fede, scende fino al 2004, cioè 20 anni fa, e troverà questo testo, lettera, sulla collaborazione fra l'uomo e la donna. Può sembrare complicato, ma è semplicissimo per uno che ha un minimo di dimestichezza con internet, insomma. Diversamente potrebbe andare in un negozio dove vendono libri e chiedere, per esempio, al San Paolo e Paoline, se hanno il documento. Che le ho detto, lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione, perché allora a suo tempo, cioè 20 anni fa, venne pubblicato anche fisicamente, diciamo così, a libretto. Però non lo so se se ne trova ancora, se esiste ancora, ecco, questo non lo so. Ma se ha un po' di dimestichezza con computer, con internet, la trova facilmente. Ecco. Bene, finito il tempo, vi ricordo che abbiamo cominciato la lettura della lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione fra l'uomo e la donna del 2004, cioè di 20 anni fa, della Congregazione per la Dottrina della Fede, oggi di Castero. È una lettera molto importante, secondo me, perché affronta in maniera abbastanza completa, comunque in maniera, diciamo, tendenzialmente completa, anche se molto breve, qual è la posta in gioco delle due antropologie che oggi si confrontano, diciamo così, si fanno la guerra, cioè l'antropologia che nasce dalla Bibbia, dalla natura, dalla realtà, è l'antropologia dell'uomo che nasce o maschio o femmina, perché così ha voluto il suo creatore. Ed è un'antropologia dove il maschio e la femmina si capisce perché Dio abbia voluto distinguere l'uno dall'altra, proprio perché, come bene spiega il primo libro della Bibbia, la Genesi, l'uomo aveva bisogno di qualcheduno che, a differenza degli animali, dei vegetali, dei minerali, potesse riempirgli la vita, cioè potesse diventare qualche cosa con cui diventare una cosa sola, per vivere meglio e per trasmettere la vita. Questi sono i due fini del matrimonio che non vanno mai disgiunti. È vero che il fine principale è la trasmissione della vita, ma la trasmissione della vita avviene nella comunione dell'uomo con la donna, del marito con la moglie. che rende felici entrambi, perché dà a ciascuno quello che gli manca. Ecco perché Dio ha voluto creare qualcosa che potesse accompagnare l'uomo, la donna, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Eppur diversa, diversa da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, perché questa diversità potesse diventare una comunione, cioè una cosa sola, dalla cui unione nascessero nuove vite. Questa antropologia millenaria, bimillenaria ormai, insegnata dal cristianesimo, presente nella Bibbia, presente nell'insegnamento della Chiesa, viene messa in discussione da quelle ideologie che prima dialettizzano, in questo caso il femminismo, dialettizza la contrapposizione maschio-femmina. Poi, in una seconda fase, l'ideologia gender, che provoca anche una reazione delle femministe della differenza, delle femministe dell'origine, l'ideologia gender che dice no, ma è inutile fare la guerra delle donne contro gli uomini. Eliminiamo proprio la figura dell'uomo e della donna. O meglio, relativizziamole alla volontà, al desiderio del soggetto. Il soggetto vuole essere diverso da come il proprio istinto, il proprio corpo gli suggerisce, va benissimo, deve poter scegliere quello che vuole essere e deve poterlo scegliere anche alternativamente, fluidamente. Questa è la società fluida, sono le relazioni fluide che cambiano, perché non hanno un fondamento nella natura, nella realtà, e quindi possono cambiare perché sono in balia del soggetto. Questa è l'ideologia che questo documento del 2004 mette in discussione, analizza, ma soprattutto poi dedica la gran parte del testo a spiegare le caratteristiche di questa antropologia biblica contro cui si scagliano contro cui si scaglia l'ideologia del gender. Buonanotte e buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.